Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nel Vangelo si ricorda Elia, si ricorda Giovanni Battista e allora facciamo nostro l'invito del Battista alla penitenza, alla conversione. Riconosciamo i nostri peccati per poter celebrare i misteri del Signore Gesù nell'Eucarestia, per accogliere il Regno che viene.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Evangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Al capitolo 9, dal versetto 9. Mentre Gesù con Pietro, Giacomo e Giovanni scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del Figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Parola del Signore.
Ecco, troviamo che mentre scendono dal monte Gesù dà un ordine che questa volta sembra che venga rispettato, di non dire nulla, però sia quello che i discepoli hanno visto, sia anche le parole di Gesù risorgere riguardanti la risurrezione del Figlio dell'uomo pongono dei problemi agli apostoli che si interrogano, e probabilmente i versetti successivi 11 e 13 sono anche una risposta, una parola meglio, intorno all'interrogarsi dei discepoli. Almeno così sembra che si possa interpretare, anche se le interpretazioni sono molto diverse. E effettivamente i versetti dall'11 al 13 contengono delle idee, che ancora varie idee sul Figlio dell'uomo, sulla fine dei tempi, su Elia che deve tornare, messe insieme ci creano anche possibilità, non dico confusioni, ma insomma interpretazioni diverse.
Io pensavo che la parola di Gesù, che all'inizio del versetto 12 dice che conferma l'attesa degli scribi. Sì, è vero così. Prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. E questa parola qua rimane anche valida, diciamo, è un punto affermato che bisogna tenere anche nel proseguo del discorso. E allora, partendo da questo pensiero, mi dicevo, allora vuol dire che effettivamente Giovanni Battista, perché anche se non viene fatta in Marco l'identificazione, però mi sembra evidentemente sottintesa quando dice che Elia è già venuto, che si riferisca a Giovanni Battista, allora vuol dire che il ministero di Giovanni Battista ha compiuto questa cosa qua, ha compiuto la presenza di Elia e il ristabilimento di ogni cosa. E questa seconda parte ristabilisce un po' il verbo di questa rigenerazione, insomma, già questo mi diventava sorprendente, perché abbiamo visto la descrizione del ministero di Giovanni Battista come un ministero che ha avuto una grande eco, però anche poi è stata descritta la morte, insomma, non, sembrerebbe stato un episodio che si è chiuso. E quindi mi si apre questa domanda, ma in che maniera il ministero di Giovanni Battista ha ristabilito ogni cosa? E poi il discorso di Gesù va avanti e dice, ritorna su questo fatto che Elia è già venuto, e dice, e hanno fatto di lui quello che hanno voluto. A parte che sì, questa frase qua l'ho cercata, ritorna nei Salmi, è sempre detta di Dio. Dio è ciò che fa tutto ciò che vuole, nei cieli e sulla terra. E quindi, diciamo, c'è questa sorte di un grande orgoglio umano che si scaglia contro il Battista, contro... Ma per tornare al punto che voglio esprimere, mi sembra che questo versetto 13 chiuda il discorso, cioè in che maniera Elia ritornato nella figura di Giovanni Battista ha ristabilito ogni cosa, proprio subendo questa sorte patire la volontà di soccombere sotto la volontà degli uomini che fanno quello che vogliono loro. E in questo senso qua ristabilisce, nel senso che riposiziona, come sarà anche la sorte del figlio dell'uomo, di Gesù, che da qua a poco farà la stessa via, e in questa sottomissione, questo abbassamento completo è già nel ministero di Giovanni Battista il ristabilimento delle cose. Mi sembrava, non so, una luce su questo testo che dicesse la potenza. Il ministero di Giovanni Battista è stato un ministero che ha veramente, assoggettandosi totalmente alla volontà di Dio e alla volontà degli uomini senza deflettere, ha cambiato veramente, ha ristabilito un qualcosa.
C'è il primo versetto di oggi. Ordino loro che non dicessero niente, di non raccontare niente finché non fosse risorto dai morti. Ecco, mi sembra che perché uno possa cominciare a capire qualcosa di tutta questa situazione, questa faccenda, ci vuole la risurrezione dai morti. Come nella precedente, qualche giorno fa, Sandro aveva detto, nel primo annuncio della passione, che era il primo annuncio anche della resurrezione, mi sembra che tu avessi detto, ecco, qui è la stessa cosa, cioè attraverso la resurrezione si spiega anche, si può capire che lui è Dio, e quindi anche per esempio la morte di San Giovanni.
È una domanda. Mi è venuto stavolta da fare questo collegamento, che però non sono certa che sia corretto. Cioè, leggendolo in Lectio, mi è venuto da collegare il fatto che loro stanno facendo una domanda su Elia col fatto che hanno appena visto Elia. E lo hanno appena visto, su, nella gloria. Allora mi chiedevo se il senso primo, se fosse corretto poter pensare, perché poi glielo chiederemo quando saremo tutti assieme nella gloria del Padre, ma se è corretto poter pensare che loro stanno andando in cortocircuito per questo, hanno visto Elia, quindi è ragionevole ipotizzare che sia un inizio della venuta di Elia. Invece Gesù gli dice, no, dovete aspettare ancora, dovete aspettare che io risorga, e gli ha appena detto che prima di risorgere dovrà patire. E infatti lui subito glielo ricorda, gli dice, che il figlio dell'uomo deve soffrire molto ed essere disprezzato. Quindi loro si stanno interrogando perché credono che sia l'inizio della restaurazione, che poi, e invece il Signore rimanda tutto al passaggio attraverso la sua passione e, come ha detto Stelvio, risurrezione.
Io non so se ci prendo, dico, dico questo, la frase di Gesù, sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, mi sembra che si riferisca, cioè sicuramente la visione che pone Elia e Mosè li collega al fatto appunto dell'Oreb. Io sono andata a rivedere appunto quello che è dato a margine, il racconto di Primo Re 19, dove Elia appunto fugge da Jezabele, fugge da questa regina sanguinaria, perché lo minaccia di ucciderlo come gli altri profeti. E lui fugge nel deserto e poi c'è la teofania, lui sente la voce di Dio e quindi è associato a Mosè, che ha anche lui sull'Oreb la teofania, sappiamo, riceve la legge. Quindi le due figure sono collegate e c'è l'alleanza, la legge e Elia che ha lo zelo per il Signore, per l'alleanza ovviamente, quindi la connessione è questa. La domanda quello che dice il Signore, secondo me è l'Elia futuro. Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, è quello di cui parla appunto il testo di Malachia. Questo verbo ristabilire, perlomeno in greco, è quello dell'apokatastasis, della ricostituzione, è proprio un termine tecnico degli ultimi tempi. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo, cioè prima però appunto il figlio dell'uomo deve soffrire molto. Io però vi dico che Elia è qui, Elia in Giovanni Battista è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto. Quindi secondo me forse bisogna distinguere. Uno è Elia. La figura che è una figura escatologica come Mosè, sono figure escatologiche collegate a questa visione della trasfigurazione, che è una visione di gloria e che appunto rimanda al tempo ultimo. Però l'inizio di questa, diciamo, di questo ristabilimento è il Battista. E con il Battista è cominciata in qualche modo la passione di Gesù, ecco, ha dato inizio a questo ristabilimento di ogni cosa che Gesù porterà al culmine nella sua morte, ma poi nella sua venuta nella gloria con gli angeli e i santi. Però io non lo so se
rimane un brano difficile con varie difficoltà appunto. Però si tenta sempre di dire qualcosa, ma a me pare che, non so se mi sbaglio, ma comunque pare molto importante quello che l'Evangelista dice al versetto primo: vi sono alcuni in bocca a Gesù che non vedranno la morte prima di avere, non gusteranno la morte prima di aver veduto il regno di Dio venire nella sua potenza. E effettivamente così è presentata la trasfigurazione, il regno di Dio che viene nella sua potenza, e l'hanno visto. Hanno visto non solo Gesù trasfigurato, ma hanno visto, sono stati testimoni di un evento nel quale il regno di Dio è venuto nella sua potenza. E questo deve avere colpiti, si vede anche come i discepoli sono rimasti effettivamente, e quindi hanno inteso questa manifestazione come il regno di Dio che è venuto nella sua potenza, e quindi si capisce anche il loro la domanda, perché Gesù scendendo dice non solo di non raccontare nulla, ma finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. E allora a questo punto non capiscono, ma il regno di Dio l'abbiamo, ne siamo stati testimoni, e a questo punto parla del, non tanto della resurrezione dei morti, ma qui si intende la quando si chiedono cosa vuol dire resurrezione dei morti, non è in generale, ma che il figlio dell'uomo deve risorgere, quando l'abbiamo già visto anche nella sua potenza, cosa vuol dire allora? E tentano di, io ho letto così, di esprimere questi dubbi che hanno, questi interrogativi, attraverso la domanda, ma allora i farisei, quando dico gli scribi, e non si dice è Malachia dal quale si trae, ma gli scribi, quindi vuol dire che è un'attesa molto viva, ancora al tempo di Gesù, non è solo l'attesa preannunziata da Malachia, ma molto viva anche al tempo di Gesù, degli scribi che portavano avanti, e tanti altri, un'attesa ancora viva. Ma allora perché si dice che Elia deve venire per primo? Se il regno di Dio nella sua potenza l'abbiamo già visto venire, e allora come mai il figlio dell'uomo deve morire? E la risposta di Gesù, io intendo, non è che sia tutto chiaro, ma insomma si tenta, è vero, Elia deve venire prima e ristabilirci ogni cosa. Questo ristabilire ogni cosa è utilizzato nell'Antico Testamento riguardo al ritorno di Israele, la restaurazione di Israele e la conversione del popolo alla legge, alla possibilità di compiere, di adempiere la legge, di seguire la legge. E quindi Gesù dice, è vero, Elia deve venire prima, deve venire e ristabilirà ogni cosa. Per Gesù Elia ha ristabilito ogni cosa, il Battista, poi forse probabilmente si riferisce al Battista. La predicazione del Battista ha ristabilito ogni cosa, nel senso della la predicazione della conversione, ristabilisce in questo senso la possibilità di, per il popolo, per l'uomo, insomma, di adempiere la legge, di essere fedele alla legge attraverso la conversione del cuore, predicata da Elia, dal Battista. E però gli dice, gli hanno fatto quel che hanno voluto, e è avvenuta attraverso questo modo, e l'ultima parola riguarda, è proprio il figlio dell'uomo, e come, così dico a voi che lì è venuto, e come hanno fatto. L'ultimo versetto riguarda Elia, ma prima parla del figlio dell'uomo, che deve avvenire quello che lui è scritto, conferma che il regno di Dio è venuto, però ancora il figlio dell'uomo deve adempiersi ancora quella parola che riguarda, dalle scritture, che riguarda il figlio dell'uomo, che deve ancora patire. Anche questo si deve adempiere. Qui c'è il problema, ma dov'è che sono contenute queste scritture? E non è solo il testo di Isaia, sono tanti testi dove si dice che il Messia deve soffrire, per esempio tanti salmi. La lettura che abbiamo tentato di fare in questi ultimi anni del Salterio mostra che nel Salterio è contenuta la profezia di un Messia, di un Messia che soffre, che deve soffrire, che deve patire, è il salterio del povero, di un Messia povero, che coinvolge anche tutto il popolo, è il salterio di un popolo povero, di un Messia povero che sofferente. La domanda è: ma perché che qui Gesù non so, mette insieme le figure, poi termino, del Messia e del figlio dell'uomo, i due concetti diversi, perché figlio dell'uomo era una figura, come dire, che proveniva dal mondo di Dio, come mai deve soffrire? E qui mette insieme perché il figlio dell'uomo è il Messia che deve soffrire e attraverso la sofferenza compirà, deve ancora compiersi questa. Quindi il regno di Dio è venuto, ma ci sono ancora dei passi, delle fasi che deve compiere. E sarà poi un po', chiudo, un problema che i discepoli avranno anche dopo la resurrezione, negli Atti degli Apostoli, quando gli dicono: quando sarà il momento in cui restaurerai il regno di Israele? Insomma, anche loro hanno dovuto lavorarsi parecchio.